Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Vicari e Stefano in Palomene. Eccoci qua, Stefano.
Qui. Ciao Marco.
Allora,
ciao a tutti.
Ripartiamo dalla Fiorentina perché abbiamo accennato all'inizio il no di Comuzzo. Ho ancora aperto qui il sito di Tutto Mercato Web. Comuzzo ha detto no appunto all'allenatore di Simone Inzaghi. Il difensore per ora resta alla Fiorentina. Ci colleghiamo con Nicolò Santi di Radio Firenze Viola, che salutiamo. Pronto il collegamento. Ciao Nicolò, ben trovato.
Ciao Nicolò.
Eccoci, ciao ragazzi, ciao, ben trovati.
Allora, ripartiamo da Comuzzo, ma anche da quelli che possono essere gli altri obiettivi della Fiorentina?
Sì, allora, su Comuzzo avete detto bene, c'è stato oggi il no del giocatore all'Al Hilal. Diciamo che Simone Inzaghi ha provato un po', no, a fare questo tentativo di convincimento per il calciatore, per il difensore, che però preferiva fin da subito rimanere a Firenze o comunque non andare in Arabia, perché nonostante il compenso, ovviamente l'auto, però sapeva che sarebbe un po' uscito dai radar. E lui ha 20 anni, ha ancora un futuro davanti, perché è abbastanza importante, per cui ha deciso di rimanere. Questo non significa che sia al 100% un giocatore della Fiorentina del prossimo anno, perché anzi, i Viola in un certo senso hanno anche fissato il prezzo. Siamo sui 35 milioni di base, ovviamente. Potrebbe pensarci magari anche qualche altra squadra, mi viene in mente il Milan. Ah. E perché dico il Milan? Perché bene o male un difensore lo cercano, devono però fare cassa, e quindi in questo senso Musa e Chukwueze possono essere, visto che sono comunque dei giocatori in uscita, possono essere delle pedine che possano portare invece degli incassi al Milan, che poi destini alla Fiorentina per prendere Comuzzo. Anche perché i rossoneri comunque in passato avevano mostrato un interesse per il giocatore classe 2005, per cui io non darei tutto per finito. Comuzzo ha deciso di rimanere perché altro, per non andare in Arabia.
Certo.
Poi vediamo quali saranno gli altri sviluppi. Per quel che riguarda sempre la Fiorentina e il mercato, in questo momento si lavora in difesa a Lindelof, che è svincolato, lo sappiamo, dal Manchester United dopo 8 anni. È una pedina importante, un ruolo lo può avere De Gea, che sta cercando, certo, di convincerlo del progetto che c'è a Firenze, sta cercando di convincerlo anche dell'ambiente, dell'Italia, no? Che è sicuramente un'esperienza che Lindelof, per quello che ho capito, farebbe molto volentieri. Per questo sembra aver rifiutato l'Everton, altra squadra che si è interessata a lui. Mentre per quel che riguarda il centrocampo c'è sempre aperta la trattativa con il Venezia per Nicolussi Caviglia. Il Venezia sappiamo che è irremovibile, perché nonostante comunque siano in Serie B, il contratto del giocatore è lungo, fino al 2029. Mm-hmm. Motivo per cui ancora questo accordo sembra non essere vicino. La Fiorentina punta molto sul fatto di avere un intermediario d'eccezione, che è poi il procuratore del giocatore, cioè Alessandro Lucci, con il quale il rapporto è strettissimo, visto l'arrivo di Piccoli, visto che è il procuratore anche di Ken, di Dzeko, per cui fanno molto leva su questo. Però ci saranno da limare le distanze, e mi dicono non sia così semplice, ma la trattativa comunque c'è ed è in piedi.
Quindi questo è lo scenario. Ti chiedo, prima di congedarti, Nicolò, e Bennacer, io ho visto anche questo nome ruotare intorno alla Fiorentina, potrebbe rientrare in questi giorni?
Secondo me no, nel senso che Pioli mi sembra di capire che abbia chiesto un vertice basso, che faccia più che altro da playmaker, da regista. Magari Bennacer è più un giocatore di muscoli, no? Un giocatore che faccia box to box, che faccia sportellate con gli avversari, recuperi i palloni, quindi è un profilo che adesso la Fiorentina cerca un po' meno. Poi comunque c'è una clausola rescissoria da 50 milioni, anche se chiaramente non è la richiesta del Milan, credo, certo, che Bennacer sia un giocatore in uscita. Però non credo che sia un profilo che ora i Viola stanno vagliando, anzi ci sarebbero pure altre piste adesso che non riguardano il centrocampo ma riguardano le fasce, perché Fortini, classe 2006, rimarrà alla Fiorentina, però farà il vice Gosens, quindi va a sinistra. Parisi rinnova fino al 2029, ma probabilmente per uscire, quindi vuol dire che la Fiorentina a destra qualcuno deve fare. Adesso c'è questo Lentei del Brighton, con il quale la Fiorentina, diciamo, un'intesa la può trovare, anche se il Brighton comunque chiede 10 milioni, nonostante lui sia in scadenza il prossimo anno. Però credo che una accelerata ci possa essere, sempre tenendo di conto che Pioli, lo ha detto oggi in conferenza stampa, vuole degli acquisti, sì, ma solo se funzionali, altrimenti la Fiorentina rimane così.
Bene, Nicolò, grazie per il punto, come sempre, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze.
Ciao Nicolò.
Grazie ancora.
Grazie,
Nicolò.
A voi, ciao ragazzi, buon proseguimento.
Grazie ancora. Allora, Stefano, parliamo un attimo della Fiorentina, perché abbiamo detto acquisti che devono essere, insomma, altrimenti si rimane così. Questo è stato il messaggio che ha mandato Pioli. Ne parliamo con Alberto Di Chiara, collegato con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao Alberto.
Ciao,
ciao, un salutone a tutti.
E poi mi fa molto piacere avere in collegamento anche Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Eccoci, ciao ragazzi, ben trovati.
Ciao Lorenzo, ben trovati. Allora, dunque, abbiamo intanto registrato il no di Comuzzo, abbiamo sentito ancora queste manovre, Nicolussi Caviglia per il centrocampo, Lindelof. Cosa manca a questa Fiorentina che insomma ha deluso nella prima uscita, Stefano?
Sì, dar pace, cioè, nel senso che adesso deve lavorare sul campo. I Pioli, quella vista a Cagliari è una brutta copia della squadra promettente vista in Conference League, tra l'altro contro un modesto avversario. C'è da lavorare. Pioli, secondo me, ancora non ha le idee chiarissime, ma insomma fa parte del lavoro, del ritorno a Firenze, c'è grande aspettativa. Dica, ha parlato anche di alzare l'asticella, Champions League. Ora, introdurre un certo tipo di pensiero all'interno di un gruppo che ha fatto sempre sesto, settimo posto e beh, è stata brillante in Europa in Conference League, alzare l'asticella non è così non è facile, semplice. Certo. Quindi mi sembra che la Fiorentina abbia un ottimo organico, vogliono ancora completare e definire il tutto e non vogliono avere rimpianti lato dirigenza. E poi sarà Pioli mettere a assemblare il tutto. Mi sembra che le scelte che ha fatto, per esempio, non mi hanno convinto.
Nella prima partita.
Nella seconda partita a Cagliari.
Esatto.
Quindi.
Ma prima curioso di campionato.
Sì, sono curioso di vedere come saprà alternare il tutto. Lui dice che adesso è un problema di sistema di gioco. Io credo che sia un problema anche vedere tanti errori di imprecisione. Così, insomma, voglio dire, la Fiorentina, secondo me, è un'ottima squadra. Però Pioli ce la deve far vedere ancora migliore, insomma, di quella che possiamo immaginare.
Lorenzo Amoruso, lui parla di innesti mirati. Quali sarebbero, a tuo giudizio, per migliorare ancora la Fiorentina?
Beh, intanto capire, secondo me, come giocare. Perché per tutto il precampionato fondamentalmente si è giocato quasi sempre a tre punte. Arriva la prima partita ufficiale e si gioca con una punta e mezza, che Gudmundsson non lo puoi considerare una punta, no? E tra l'altro con un centrocampo infoltito un po' più di gente di quantità che di qualità, perché ora non me ne voglia nessuno, però insomma credo che a livello tecnico Fagioli sia superiore comunque sicuramente a Zom, sicuramente a Mandragora e anche a Coso, l'altro giocatore che ha giocato, mi sfugge il nome adesso, ragazzi. Quindi ti dico, fondamentalmente deve capire un po' come sfruttare al massimo le caratteristiche degli attaccanti. Tra l'altro è arrivato anche un altro attaccante con caratteristiche secondo me molto molto più piccoli, molto più simili a Ken che ad altri attaccanti, insomma. Quindi bisognerà capire se giocherà sempre la stessa maniera, come però diceva Impallomeni, insomma a Cagliari c'è stato un passo indietro perché soprattutto nel primo tempo la squadra è stata in balia del Cagliari, tra l'altro rischiando anche di subire gol, un paio di occasioni importantissime. Nel secondo tempo un po' meglio, però fondamentalmente credo sia stato perché il Cagliari non poteva mantenere quel ritmo, tra l'altro insomma con un caldo discretamente buono. La Fiorentina ha fatto bene, è passata in vantaggio, poi però si è disunita in alcune occasioni quando avrebbe dovuto gestire palla, comunque far vedere appunto la superiorità. Questa superiorità non c'è stata, pareggio giustissimo, è chiaro, siamo alla prima giornata di campionato, però difficilmente credo che riuscirai a migliorare una squadra che sembra ancora, secondo me, vincolata a qualcosa che aveva l'anno scorso, cioè abbassarsi un po' troppo e ripartire. Quindi credo che qualcosa dovrà cambiare, forse anche con i nuovi acquisti che, come avete detto, insomma, dovrebbero arrivare in quest'ultima settimana di mercato.
Nicolussi Caviglia lo approvi come eventuale possibilità?
Credo di sì, perché è quello un po' il centrocampo che secondo me Pioli vorrà avere. Non ero molto d'accordo con chi ci ha preceduto prima, chi era Niccolò.
Sì, Niccolò Santi, ricordo, che ci dava un po' il suo conto del mercato.
Non ne sono molto convinto di Bennacer, l'ho trasformato. Bennacer è un costruttore, non è un uomo di muscoli, anzi è uno che sa fare entrambe le fasi. Secondo me, tra l'altro, lui l'ho avuto anche al Milan, Pioli, quindi se dovesse arrivare l'occasione, secondo me lo potrebbe anche prendere.
Sarebbe meglio lui o Nicolussi Caviglia, Lorenzo, ti chiedo?
Ma forse proprio Bennacer, perché comunque lo conosce, sa come lo vuole in campo, eccetera. Nulla contro Nicolò Siccaviglia, però è chiaro che deve ricostruire. Quando già conosci un allenatore che ti ha avuto, credo, almeno per 2 anni, se non ricordo, forse anche 3, forse le cose sono già un po' più facili. E poi comunque, perché se la Fiorentina davvero deve giocare con i 3 difensori, con i 2 esterni, ha bisogno di avere a centrocampo, secondo me, gente che sappia davvero avere un po' più controllo di palla, perché il possesso palla della Fiorentina è stato troppo sterile. Gudmundsson si è dovuto abbassare troppo, sbagliando, secondo me, perché ha aggiunto uomini su uomini in quella zona di campo dove, insomma, meno gente c'è e meglio è, e ovviamente isolando e purtroppo lasciando Ken troppo solo davanti.
Alberto Di Chiara?
Beh, insomma, mi pare che avete un po' dato un pochino spaziato su tutto. Io credo che sì, sono d'accordo sul fatto che un po' di qualità, soprattutto in mezzo al campo, serve sempre, sì, in ogni caso. E in questo caso dare un giudizio, poi, come ho già detto altre volte, adesso è molto difficile, nel senso che è tutto in fase un pochino di work in progress, di lavorazione. È chiaro che la cosa che la prima cosa che ha fatto Pioli è quella di riuscire a creare un gruppo, di formare un gruppo coeso, con la stessa, che abbia la mentalità, l'atteggiamento che lui richiede, e poi chiaramente passare a quello che poi più serve, che è quello che poi chiaramente capire dove poter agire in maniera abbastanza, diciamo, chirurgica nell'assetto della squadra, dove poter fare questo benedetto salto di qualità che sta mancando da un pochino troppo tempo. Chiaro che le intenzioni di quelli di Stefano Pioli nella costruzione di questa squadra è quella di salire il famoso gradino, no? Non rimanere sempre nell'ambito conference, settimo, ottavo, insomma sempre questa la solita manfrina, ma in pratica è quello che chiede.
E questa Fiorentina dove può arrivare, a tuo giudizio, Alberto?
No, è molto difficile dirlo, molto difficile, nel senso, nel contesto attuale ha le potenzialità per cercare di fare questo salto di qualità. Lo ha dimostrato in parte, ma insomma non dimentichiamo, insomma, abbiamo giocato, non so, mi ricordo neanche contro chi, nella Conference League, quindi diventa quello un discorso abbastanza importante, perché l'atteggiamento mi è parso giusto, perché ho visto proprio la partita. E sì, dal primo minuto la Fiorentina praticamente ha fatto sua, ha chiuso, però insomma non dimentichiamoci, appunto, che giocava contro una squadra poco consistente, al momento in cui poi, appunto, ha affrontato un Cagliari che, con motivazioni ancora più diverse, in una situazione forse anche di stanchezza dovuta anche alla partita del giovedì, una giornata calda, insomma, poi vengono fuori quei difetti, quelle necessità che questa squadra ha. Indubbiamente la qualità in mezzo al campo penso sia fondamentale per qualsiasi modulo tattico uno voglia intraprendere, ma serve sempre, insomma, quindi se si va a individuare l'elemento giusto potrebbe essere utile a questa Fiorentina.
Stefano, a chiudere, su poi c'è Lindelof anche, ha fatto il nome Nicolò Santi di Lindelof, difensore, insomma, di grande
Lindelof
esperienza.
Lindelof era già stato seguito lo scorso anno, ragazzi, dalla Fiorentina, quindi non è una nuova idea per il reparto arretrato.
Però che ne pensi, se dovesse arrivare Lorenzo, è un giocatore comunque di esperienza, conosce De Gea, insomma c'è un certo...
Sì, però se arriva lui deve uscirne un altro, deve uscire per forza, perché comunque sono già in 6 i difensori centrali della Fiorentina, quindi sinceramente mi sembrano anche troppi, soprattutto se vuoi giocare a 3 in difesa, e quindi qualcuno dovrà uscire per forza, certo. Se questa è un'operazione di mercato che vorranno fare.
Ecco. Nicolò ci ha anche detto che su Comuzzo adesso c'è il no, poi vi faccio sentire un passaggio adesso di Pioli al volo, però insomma il mercato è ancora aperto, ci sono dei giorni, quindi tutto può ancora succedere, Stefano, il mercato è così, magari arrivano a un'offerta importante all'ultimo momento, e al momento ha detto no alla rabbia.
No, ma abbiamo detto tutto, insomma, voglio dire, sono molto sorpreso, mi aspettavo di più.
Tu ti aspettavi di più come avvio? Sì. Ti è un po' così, però insomma, prime battute.
Però tutto dipende dalla... Sai qual è il discorso? Non lo so, qui abbiamo fior di giocatori, Alberto, Lorenzo, insomma, che... ne sanno più di me sicuramente, però io credo che poi un successo, quando uno prende il posto un allenatore di un altro, cioè non è che devi dire adesso Champions League, però c'è, allora Ken è un fattore, tu devi mantenere i 20 gol di Ken, lo devi mettere in condizione di essere Ken,
ma non, cioè, è facile ripetersi,
bravo. Gudmundsson, io stravedo questo giocatore, però insomma che è una punta, un trequarti, che cos'è? non si capisce. Cioè col Genoa faceva 3-5-2, prendeva un lato del campo, poi entrava dentro, però è, si muove come tipo Laudrup, no?
Sì.
Mai con Laudrup. Però è anche sporco, non è mai pulito nelle giocate, di parte...
Magari,
parte,
magari volta, no, fosse...
Stefano, Stefano...
No,
noi
caracolla come lui, certamente, non è che sta a livelli...
No,
però
visto,
c'è anche nella rifinitura, Lorenzo, cioè non è pulito... Parte, infatti, la prende De Malleolo ogni tanto sta palla.
Ti spiego, cioè, ti spiego il perché.
E allora non c'è un trequartista, abbiamo... Mandragora in panchina.
No, alla fine se deve orientare bene. Aspetta, aspetta,
no,
Mandragora viene dall'infortunio.
Sì, però voglio dire, deve fare delle scelte e soprattutto sta Fiorentina sboccerà quando Ken sarà Ken,
me,
quando Dzeko farà Dzeko e quando Gudmundsson sarà Gudmundsson. Se no altrimenti secondo me la Fiorentina sarà...
Ma
saranno dolori,
guarda, con me è come sfondi un cancello, cioè nel senso che secondo me giocando a 5 o a 3 in difesa, come secondo me togli un uomo a centrocampo, togli o
sempre cosa a 3 difesa, ma che è l'ordinato del medico, deve giocare a 3 la Fiorentina,
no,
per tu...
io non,
hanno fatto
non,
un contratto non, a tempo indeterminato a Firenze, deve
ma
giocare
poi,
per forza a 3,
ma poi considerato, cioè, il fatto che hai due esterni, Dodò e Gosens, che davvero la fascia te la fanno per giorni interi perché hanno una capacità aerobica bestiale, cioè farli giocare a 4, tra l'altro forse sono anche meno prevedibili che
bravo, uno bloccato, l'altro parte, l'altro lo si blocca, l'altro dire, cioè dai su, non è che tutte e due partono, poi non è che c'è, no, lo so. Lorenzo, non c'è Amoruso, cioè non c'è tre centrali che te dici vabbè io parto, eh sì, poi le preventive, cioè non è che con tutto il rispetto Prongracic, Ranieri, insomma, Comuzzo, le cose, non è una difesa che ti dà, ti lascia sicuro, no? Se va avanti sta squadra sempre con questi laterali che spingono, secondo me si deve inventare prima cosa qualcosa di diverso e poi sbloccare Gudmundsson, Ken e Dzeko, cioè se tu non sblocchi là davanti questi qua che rendono vuol dire che tu...
Lorenzo, allora, vai, poi sento anche Alberto.
Secondo me su Gudmundsson c'è da valutare due cose differenti. Intanto, dove ha fatto bene è stato a Genova e sappiamo bene che il tema calcistico del Genova non è quello della Fiorentina, perché Genova comunque si abbassava molto e ripartiva in contropiede e lì lui negli spazi è stato devastante, ha fatto veramente bene con un attaccante che tra virgolette però male gli creava tanto spazio. Stessa cosa gli fa Ken, ma comunque le squadre alla Fiorentina le aspettano, non vengono a pressarti. Poi è chiaro che magari le squadre più importanti, più grosse, faranno una maniera differente. A Firenze è arrivato con tantissimo entusiasmo, con tanta voglia, con un problema privato che non credo sia stato del tutto superato, almeno non giuridicamente credo. Poi detto questo, anche lui un po' ci sta mettendo del suo, perché l'ho detto prima, secondo me si abbassa troppo, è uno che ha quelle caratteristiche, non si deve abbassare, deve andare a cercare spazio, deve andare a cercare collaborazione con Ken, stargli un po' a supporto, sfruttare tutto quello che di sporco Ken riesce a fargli arrivare, perché Ken è bravo in questo.
Ma Lorenzo, il mio troppo pensiero proprio tradotto in parole povere è: se tu non metti Gudmundsson, l'hai confermato, l'hai voluto e non sboccia Gudmundsson, se Ken non segna, se Dzeko non gioca, la Fiorentina non nascerà. Ma la Fiorentina non è appunto a capo, perché se no che cioè se tu credi in questi tre giocatori e questi che devono fare la differenza e devi mettere nelle migliori condizioni possibili, a me non sembra che ci sia sta situazione con Gudmundsson,
che... per questo ti dicevo con quel centrocampo
se resta
così,
un equivoco Gudmundsson e tu non hai sbagliato la scelta. Non te lo dovevi tenere.
Io questo ti dico, non lo so. Di sicuro la Fiorentina, se gioca con il 3-4-3, non è in grado di reggere quei tre davanti. Punto.
Bravo.
Quindi qualcosa dovrà cambiare per forza.
Alberto dichiara: intanto vi do anche una news. Mi si complica la trattativa
ma
del Milan con Arder. Lo Sporting.
Ma
non
c'è
ha
il cognome Arder, capito?
Arder
è diventata una trattativa Arder.
Si complica.
Alberto.
Si complica un po' la trattativa del Milan. Poi Rader, ci andiamo.
Rader Arder.
Mai tolto la battuta, vedi?
Alberto,
Alberto, che dici di
stare ma è così? No, adesso al di là di tutto quanto, Stefano Pioli è un allenatore esperto. È un allenatore che insomma non è un chiamiamolo quello di classico talebano della tattica e quant'altro. Quindi deve cercare di adattare al meglio, deve cercare di modellare la squadra a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hai. E quindi devi capire bene di mettere nelle condizioni quello che fa ripetere, soprattutto appunto mettere Ken nelle condizioni di fare i 19-20 gol che ha fatto l'anno scorso. Sono d'accordo, quindi questo è importante, è fondamentale, perché sono punti. È chiaro che per portare e giocare in una certa maniera, a seconda di chi, anche di chi incontri, poi dovrai un pochino modellare la squadra, e sfruttare al massimo anche le doti dei giocatori cardine di questa squadra, che sono anche i due giocatori di fascia, di metterti nelle condizioni di poter fare anche avere un centrocampo che possa reggere il tutto. E per far sì che possa succedere questo ci vuole un po', io credo, forse un pochino di qualità in mezzo al campo, ci vuole, al di là del fatto che Mandragora appunto è stato recuperato, però serve qualcos'altro forse per cercare di fare l'ulteriore salto di qualità. Adesso poi Stefano mi diceva appunto la differenza che dietro, insomma, non puoi essere troppo scoperto, perché magari possono esserci delle lasci troppo la difesa e non hai tutti questi fenomeni, diciamo così, no, che possono risolverti i problemi. E quindi è qui che deve lavorare Stefano Pioli, deve fargli fare questo ulteriore salto di qualità. E qui la qualità dell'allenatore nel formare un gruppo che credo che già sia abbastanza coeso, perché Stefano Pioli sotto questo aspetto è molto bravo, riesce a creare un certo gruppo, però poi sai benissimo che quello che conta nel formare il gruppo sono i risultati. Se cominciano a venire meno, cominciano ad esserci poca fiducia, e l'autostima è fondamentale nel formare poi soprattutto la squadra, quindi nel creare anche quei giocatori che hai preso, che sono tutti giocatori di prospettiva, sono scommesse che devi vincere ancora. Quindi per vincerle devi dimostrarlo sul campo, quindi vediamo un pochino, è ancora presto.
È ancora presto, assolutamente. Vi fermo un attimo, vado sul sito di Tutto Mercato Web perché c'è un aggiornamento che riguarda sempre il Milan. Attenzione, perché come stavamo dicendo, Arder non si sblocca senza Ioannidis allo Sporting. Allora il Milan torna forte su Vlahovic. Quindi, siccome ce l'aveva accennata anche prima, in precedenza nel collegamento iniziale, proprio da Tutto Mercato Web, allora c'è questa situazione che, non sbloccandosi la situazione con Arder perché non trova un sostituto al momento lo Sporting, allora il Milan torna forte su Vlahovic.
È sì, una cosa semplice, insomma.
Una cosa semplice, sì.
Cioè, mi piacciono questi sentieri di montagna.
Come appunto,
cioè, non riesce a prendere Arder, riesce. Non lo so, può tutto possibile.
Eccolo qui, così torna di fortissima attualità il nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo resta in uscita dalla Juventus e quindi è da tempo appunto sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri. Lorenzo Amoruso, ti chiedo insomma questo ormai telenovela Vlahovic, un tuo pensiero, perché insomma Allegri lo vuole, però insomma c'è l'ingaggio, ha segnato l'ultima partita con la Juventus, potrebbe rimanere.
A Vlahovic. No.
Io penso che se Vlahovic vuole essere protagonista alla Juve probabilmente non lo sarà, secondo me, perché comunque da quello che è sembrato si giocherà in maniera differente, no? Comunque con un giocatore che è stato acquistato, che giustamente ha già fatto gol pronti via la prima, e quindi avrà sicuramente più vantaggio, più spazio il nuovo arrivato. Vlahovic ha un ingaggio altissimo, quindi se vuole, tra l'altro stiamo parlando anche dell'anno del mondiale, quindi partire in riserva non è proprio il massimo. Quindi secondo me, se ha voglia di giocare e avere una continuità, prima di tutto si deve abbassare l'ingaggio, perché il Milan non potrà dargli quello che lui percepisce quest'ultimo anno alla Juventus. Se poi è un giocatore che ha voglia di mettersi in discussione, aspettare la sua chance, ok, però insomma rischia secondo me tanto, anche perché Torino, ora, a parte la pace iniziale, anche a livello di pubblico, di stampa, non è che sia visto proprio bene. Cioè, non dimentichiamoci i fischi, le proteste.
Sai cosa, Lorenzo? Che la Juve rischierebbe di andare a rinforzare, ad esempio, una squadra come il Milan. Questo va anche considerato.
Sì, ma la Juve dopo la diciamo esosa campagna acquisti dello scorso anno, tra l'altro potrei anche dire fallimentare quasi, perché insomma non dimentichiamoci che la Juve si è qualificata in Champions League all'ultimo minuto praticamente dalla partita tra Juventus e Venezia, quindi non dimentichiamo anche questo. Quindi dopo aver speso più di 250 milioni, se non ricordo male, lo scorso anno, quindi è chiaro che deve anche tenere un occhio a quello che è il mercato in uscita. Qualcosa ha fatto, ma poca roba, tra l'altro. È chiaro che alleggerendosi in qualche maniera di un ingaggio pazzesco e di un giocatore che potrebbe comunque creare ombra anche agli attaccanti lì davanti, potrebbe essere un qualcosa di importante. Poi, per carità, sì, vai a rinforzare il Milan, però insomma devi capire anche cosa vuoi fare da grande, ecco.
Assolutamente. Cosa vuoi fare da grande, dichiara?
Io
no, Vlahovic, Vlahovic. Grande.
No, e Vlahovic deve capire anche lui, questo, a questa spada di Damocle, che in senso positivo per gli altri, soprattutto per la società, per la Juventus, di ingaggio altissimo, che chiaramente nessuno si può sobbarcare in questo preciso momento. Senza dubbio per il Milan potrebbe servire un elemento chiaramente che possa, la ciliegina praticamente che possa, che vuole Allegri praticamente.
Allegri vuole Rabiot e Vlahovic, dai ragazzi, quelli sono i due nomi,
ma
dai.
Vuole giocatori che possono essere di tra virgolette
Milan
contesto, chiaramente parlando del contesto attuale di spessore. È chiaro che è così. L'anno scorso c'era già ragione Lorenzo, la Juventus credo che abbia sbagliato pure a fare la spesa al supermercato, quindi non credo che abbia, non ne abbia azzeccata una l'anno scorso come gestione, come acquisti, come investimenti, e quindi deve ritoccare di riformare una situazione che deve ritoccare una situazione la Juventus, e potrebbe essere, adesso non lo so, appunto adesso non è che qui si passa quindi da un Vlahovic scarso a un Vlahovic che fa un gol, ritorna a essere quello che potrebbe risolvere tutti i problemi.
Vlahovic è forte,
da una partita all'altra si cambia giudizio molto troppo rapidamente.
Vlahovic è forte, Alberto.
Poi ti ripeto, nel contesto attuale dove
scuote la testa in pallomeni,
su questa operazione di mercato che mi sembra abbastanza nevrotica.
Anche Stefano in questo momento.
C'è una nevrosi che è in atto, perché mi dovete spiegare proprio, però mi dovete aiutare perché io sono un po' ritardato. Allora, io credo che Harder stia Ioannidis come Vlahovic sta Colomoni. Voi mi dovete spiegare come Mina può prendere Vlahovic e la Juventus lascia andare via Vlahovic senza avere la certezza di avere di ritorno di Colomoni.
Colomoni che tra l'altro vuole 60-70 milioni, cioè,
ma allora come fa a ritornare a bomba su Vlahovic? La Juventus finché non avrà Colomoni, Vlahovic col binocolo vede il Milan. La stessa cosa, non riesce a vedere Harder, come si chiama?
Harder
e Ioannidis. Perché se non arriva Ioannidis
allo Sporting,
Harder non si muove. E allora se non arriva Colomoni, Vlahovic non si muove, sbaglio io?
No, è così. È così.
Dovrebbe essere questo, sì.
Comunque, io dico solo 60 milioni, 60 milioni, 70 milioni per Colomani, Lorenzo, mi sembrano un po' troppi.
Per Vlahovic, no. Così. Per me è un'operazione, commissioni, i soldi che guadagna.
Vabbè, vediamo un po'. Allora, io saluto e ringrazio Lorenzo Amoruso. Grazie,
ciao, Lorenzo.
A presto. Mi sa che l'abbiamo perso. E saluto anche Alberto Di Chiara.
Ciao Alberto, a presto. Ti aspettiamo qui a Roma,
ciao,
Alberto.
Ciao.
Presto.
Ci fermiamo perché facciamo un altro approfondimento e andiamo proprio un attimo in casa Juventus e non solo. Torniamo tra pochissimo.